Ripartirei proprio da qui con Massimo Rastelli, perché siamo ormai a una settimana esatta praticamente dalla chiusura di questi due contratti che riguardano da un lato Bonaventura e dall'altro Castrovilli. Ovviamente nel calcio, finché non c'è la prova provata di una scadenza o di una firma, bisogna sempre rimanere molto prudenti. Però la sensazione, questo è innegabile, è che ci si stia avvicinando sempre di più alla conclusione del rapporto tra Castrovilli e la Fiorentina. Ecco mister, dal tuo punto di vista questo rapporto tra Castrovilli e la Fiorentina resterà con tanti motivi, per tante co-responsabilità, mi viene da dire, come in fondo insomma un'occasione persa, cioè resteranno dei rimpianti da una parte e dall'altra per quello che poteva essere e non è stato?
Penso di sì, perché l'ho detto tante volte, Gaetano credo che soprattutto nella prima stagione aveva dimostrato veramente di essere uno dei giocatori italiani di maggiore prospettiva, e purtroppo gli infortuni credo che l'abbiano condizionato in maniera negativa, perché qualsiasi calciatore che ha quel tipo di infortunio credo che poi sia difficile, no, riuscire poi a recuperare una condizione accettabile, e credo che questo l'abbia pagato il ragazzo, ma allo stesso tempo l'abbia pagato anche la Fiorentina, perché non è mai riuscito poi ad avere quel giocatore per cui aveva investito qualche anno fa.
Tra l'altro, questo immaginandosi magari anche un futuro che sia alternativo a Firenze per Castrovilli, però la sensazione mister è che sia comunque anche per età, un 27enne ha ancora tantissimo da dire al calcio, e soprattutto con la scadenza di contratto ormai imminente, un'occasione che potrebbe anche stimolare una scommessa, no? Da parte di una grande squadra, cioè l'idea di dire prendere a basso costo, perché ci sarà solo da coprire l'ingaggio, un giocatore anche nel giro della nazionale qualche anno fa che deve essere ricostruito, ma che se poi magari azzecco la scommessa può tornare anche a essere un centrocampista in grado di dar minuti di qualità.
No, la tua considerazione è giustissima. Quante di questi casi ne abbiamo visti, no, nella storia del calcio? Calciatori magari dimenticati, dove nessuno ci credeva più, e poi trovi quel dirigente calcistico che ha fiuto, che ha coraggio di fare una, come dicevi tu, una scommessa, e alla fine la vinci. Quindi io sono sicuro che chiunque prenderà Castrovilli, ripeto, sperando che lui abbia superato completamente tutti i suoi problemi fisici, si ritroverà un giocatore, perché anche come hai detto tu ha un'età, è nel pieno della maturità calcistica, 27 anni, non sei giovanissimo ma non sei assolutamente diciamo vecchio, quindi è veramente il momento migliore nel pieno della maturità di un calciatore. Quindi io ripeto, sono sicuro che chiunque prenderà Castrovilli farà un affare.
Mister, invece di Bonaventura, che chiaramente più ragazzino non è sicuramente più esperto, però l'anno scorso soprattutto è stato una delle guide tecniche diciamo in campo della Fiorentina, cosa pensa? Perché allora pare sia ormai abbastanza acclarato che sia stata anche la voce di Palladino a fare la differenza nel non voler andare avanti con Bonaventura in rosa. Secondo lei c'era il rischio di avere un giocatore che per età e blasone avrebbe voluto, magari avrebbe chiesto all'allenatore anche troppo spazio rispetto a quello che gli poteva essere concesso, oppure semplicemente magari un discorso tattico? Perché insomma su Bonaventura mandarlo via a cuor leggero a parametro zero credo che non valga per nessuno.
No, è chiaro che Bonaventura è un giocatore che a me piace tantissimo, è un giocatore che credo che qualsiasi allenatore voglia avere, perché ripeto, è intelligente, credo che sia anche un ragazzo per bene, che sia sempre un esempio per il gruppo, ha la possibilità di ricoprire anche più ruoli e quindi in alcuni determinati momenti di una stagione ti permette anche di tappare delle falle, no? Dei buchi che si possono creare all'interno di un organico. Però è anche giusto poi rispettare la volontà di un allenatore che ha delle precise idee calcistiche, e quindi penso che voglia magari dei giocatori più freschi e voglia dei giocatori più di gamba, più che ti possano magari passare velocemente dalla fase di possesso alla fase di non possesso e viceversa. E quindi ripeto, ogni allenatore naturalmente ha le sue esigenze, le sue convinzioni, ed è giusto anche magari accontentarlo, pur ripeto perdendo un giocatore per me straordinario.
Mister, nella lettura che si può dare di un percorso, in questo momento la Fiorentina si ritrova a fare dal 22 agosto, quando ci sarà l'andata degli spareggi, per la terza stagione consecutiva la Conference. È una di quelle competizioni che ha, soprattutto per chi arriva dai top 5 campionati europei, quasi la sensazione sullo sfondo che uno sia obbligato a vincerla e che quindi alla fine vincendola abbia semplicemente fatto il suo. Solo che appunto alla fine, come in tutti i trofei e i tornei di questo mondo, vince una sola squadra. La Fiorentina non c'è riuscita. Io ne faccio una questione filosofica quasi, perché senza entrare troppo nello specifico, ma considerando che poi anche per stessa ammissione di Italiano negli ultimi anni la Fiorentina il fatto di provare ad andare fino in fondo in Conference l'ha pagato in campionato, e quindi dal campionato, dalla maratona del campionato, non è riuscita a ottenere un risultato migliore del 7º-8º posto. Secondo te quest'anno, strategicamente, con una riflessione di fondo, Palladino, la società, dovranno dare priorità al campionato? Il che non vuol dire snobbare la Conference, però filosoficamente intendo, forse vuol dire cambiare un pochino strategia rispetto agli ultimi anni?
Ma io penso che comunque qualsiasi competizione le vada onorata al meglio, che è difficile fare anche questi tipi di calcolo perché non hai mai la controprova, no? Abbiamo l'esempio fresco, insomma, della Juve, che dopo tantissimi anni ha avuto la possibilità nel girone di ritorno di poter cambiare passo, no? Perché non aveva le coppe, di poter anche invece ha fatto un giovedì ritorno disastroso, no? Sì. Avendo tutta la settimana libera di lavoro, di poter preparare partite nel miglior modo possibile. Quindi nel calcio la controprova non c'è. È chiaro che questo tipo di competizioni toglie tantissime energie fisiche, ma soprattutto mentali, perché giochi spesso di giovedì, trasferte non agevolissime. E qualcosina sicuramente in campionato di Pottoia. Io credo che il percorso in questi 2-3 anni della Fiorentina sia un percorso virtuosissimo. Credo che abbia dato tantissime emozioni, perché poi è vero che vincere ti dà grandissima gioia, però anche arrivare fino in fondo, andarti a giocare delle finali, credo che siano delle emozioni che comunque i tifosi fiorentini abbiano vissuto. È mancata la ciliegina sulla torta, e non è detto che non possa succedere quest'anno, cercando anche di coniugare, ripeto, l'andare avanti nelle competizioni, ma allo stesso tempo salire di qualche gradino dal punto di vista della classifica nella Serie A.
Mister, tu 10 anni fa, credo esatti, se non ricordo male, hai avuto nell'Avellino Pietro Terracciano. Era, insomma, all'epoca un portiere in ascesa, che cercava di costruirsi, ecco, una carriera, che ora 10 anni di distanza lo ha portato, anche per delle coincidenze fortuite da una parte, ma anche perché è stato bravo lui poi a rosicchiare sempre più posizioni nelle gerarchie, soprattutto di Italiano. Ripensando, insomma, al percorso anche di Terracciano, e comunque al fatto che nel prossimo mese di marzo compirà 35 anni, secondo te che valutazioni sarebbe giusto e concreto fare su un ragazzo che a questo punto, dicevamo prima anche in studio, difficilmente potrebbe accettare di rimanere alla Fiorentina ritrovandosi secondo, insomma, dopo aver fatto 3 anni il titolare?
Sì, è un ragazzo che naturalmente si è guadagnato tutto con la serietà e il lavoro sul campo. Tante volte lavorando in silenzio, stando in panchina, aspettando il proprio turno, però ogni qualvolta è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto, e credo che questo sia una delle qualità importanti non solo per un calciatore, ma soprattutto per un portiere. E quindi credo che la crescita comunque che abbia fatto questo ragazzo anno dopo anno l'abbia meritatamente, insomma, messo lì tra i pali come titolare. È normale che a 35 anni si possano fare tanti tipi di valutazione, ma poi dipende anche sempre dal rendimento, no? Perché uno può essere un ventenne o un quarantenne, se il rendimento è sempre alto, credo che bisogna sempre dar fiducia a questi tipi di calciatore. Poi è chiaro che ogni componente potrà fare le proprie valutazioni, sia il calciatore che la società stessa.
Mister, prima di salutarla, per quanto mi riguarda, le voglio fare una domanda sull'attacco, perché allora la Fiorentina il prossimo anno pare voglia ripartire da una nuova rivoluzione del numero 9 o comunque dell'attaccante centrale. Poi bisognerà capire se giocherà con due trequartisti e una punta, o se giocherà con un trequartista e due punte, però ecco, mi sembra che il quadro generale sia quello anche di andare a cercare qualcuno che possa esaltare le caratteristiche di Beltran, che ha avuto il suo battesimo del campionato di Serie A l'anno scorso facendo buone cose, anche se non con grandissima continuità, e le volevo chiedere se lei si è fatto un'idea non solo del ruolo di Beltran dopo un anno, perché probabilmente Italiano ha fatto fatica a inquadrarlo tatticamente, gli ha cambiato ruolo tante volte e ancora non sappiamo bene quale sia il ruolo migliore per lui, ma soprattutto che tipo di attaccante, proprio come tipologia, senza fare nomi, lei metterebbe accanto a un giocatore con quelle caratteristiche?
Ma è chiaro che la Fiorentina ha avuto in passato dei grandissimi attaccanti, no? Avere la fortuna e l'abilità di andare a trovare un altro Battistuta sarebbe la ciliegina sulla torta, perché credo che la Fiorentina in questi anni abbia pagato, soprattutto quando poi è andato via Vlahovic, che era diventato, no, quel calciatore comunque determinante, dove con pochissime occasioni magari riusciva sempre a buttarla dentro, e la Fiorentina credo negli ultimi due o tre anni abbia pagato un po' questo, cioè ha tantissima mole di gioco, purtroppo non veniva sfruttata poi appieno dai propri attaccanti. Per quanto riguarda Beltran, da quello che ho visto in questa stagione, credo per il suo modo di muoversi, per le sue caratteristiche, lo vedo da trequartista dietro la prima punta, ti ripeto, da spettatore,
certo.
Esperto che l'ha visto in televisione. È chiaro che vederlo tutti i giorni in allenamento, quando si fanno delle prove, si fanno delle esercitazioni, chi meglio dell'allenatore che lo allena può vedere quali possono essere veramente le sue la sua collocazione ben precisa, anche se ha un'età ancora dove secondo me può ritagliarsi ancora il suo spazio ancora non deciso, che credo che abbia, da quello che ho visto, ripeto, questo tipo di caratteristiche. Gli piace un po' fare un po' da raccordo tra centrocampo e attacco e non essere lì da solo davanti.
Mister, in chiusura, a proposito sempre di singoli, vorrei chiederti un parere sugli ultimi due. Il primo, soprattutto da un punto di vista tattico, tu a Ferrara hai avuto Luca Ranieri. Se non ricordo male, in quell'avventura conclusiva di quel campionato, correggimi se sbaglio ovviamente, lo hai impiegato nella difesa 3, che potrebbe essere tra l'altro una delle possibilità, vedendo almeno quello che Palladino ha fatto nel Monza, anche della Fiorentina 24-25. Secondo te che tipo di margini di manovra, margini di miglioramento può avere Ranieri in una difesa 3, cosa che con Italiano lo abbiamo visto fare poco e niente, insomma, anzi lo abbiamo visto in un'evoluzione da difensore centrale in una difesa 4?
No, ma lui è un giocatore che ha sempre giocato, diciamo, nella sua inizio carriera nella difesa 3, a Foggia, a Ferrara, quindi un giocatore che ci sa giocare come braccetto di sinistra, mm-hmm, perché comunque ha una predisposizione al palleggio, a venire dentro, a creare superiorità, ripeto, ha un bel piede. Poi ha giocato da terzino, da esterno basso, con me a Ferrari in alcuni momenti di grande difficoltà, quando eravamo passati a 4, ha fatto anche il centrale con partite di grande statura. Quindi ripeto, è un giocatore che secondo me può essere impiegato in qualsiasi sistema di gioco, lo fa bene, sta crescendo in maniera esponenziale, credo che sia un punto fermo di questa Fiorentina.
E l'ultimo, mister, pensando all'europeo, c'è una nazionale in questo momento, non solo tecnicamente ma mi sembra anche da un punto di vista realizzativo, aggrappato a Barella. È una bella storia che tu hai vissuto nelle sue fasi, no, iniziali della crescita di questo ragazzo.
Sì, vabbè, Nicolò, ripeto, già a 18 anni faceva vedere di avere delle doti insolite per la sua età, aveva una mentalità, una voglia, una carica, una personalità che riusciva a trasmettere sul campo. Inizio carriera l'ho dovuto spronare tantissimo, perché non gli piaceva molto buttarsi senza palla in area di rigore, era un po' reticente, quindi da questo punto di vista l'ho dovuto un po' violentare, ma lui ha imparato subito, quindi ha capito quanto fosse importante non solo le sue qualità di centrocampista, quindi di giocatore che comunque era bravo anche in interdizione, in copertura, nel palleggio, ma io avevo fatto capire che un centrocampista, soprattutto una mezzala, è fondamentale in una squadra che faccia inserimenti senza farla da dietro, perché sono quegli inserimenti che sono difficili da marcare. Quindi non è proprio per questo motivo, in questo momento credo che Nicolò sia uno dei giocatori italiani più forti al mondo, e per questo motivo la nazionale si aggrappa a lui, perché se Spalletti l'ha aspettato per settimane dopo l'infortunio, insomma, proprio perché anche lui si rende conto quanto sia importante in questo centrocampo.
Grazie mille mister, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.